Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa.
Tutto qua. Si guardarono un istante nell'ufficio tranquillo. Nient'altro, disse Stefano. Nient'altro, brontolò il maresciallo sogguardandolo, se non che finora eravate qui senza saperlo, ma adesso lo sapete. Stefano andò a casa senza avere coscienza del vento. Nell'istante che quella faccia s'era sporta sulla scala, lo aveva squassato come una fitta la speranza che il foglio temuto gli portasse invece la libertà. Traversò il cortiletto, che il cuore gli batteva ancora, e si chiuse la porta alle spalle e camminò nella stanza come dentro una cella.
Con le sue risposte sbrigative il maresciallo dimostra di non afferrare l'ansiosa aspettativa del confinato. Ed è appunto la speranza che l'aveva squassato, una volta delusa, a chiudere il cuore di Stefano. Se la realtà si era mostrata affascinante durante l'attesa, quando si era ridestata un'ipotesi positiva, mentre egli correva verso uno scopo, la sua incoscienza del vento durante il ritorno a casa è indice del sovraffollamento di pensieri che lo rende schiavo di se stesso, ributtandolo nel mondo interiore dal quale il mondo circostante viene espunto. Poco dopo, il confinato tira le somme dell'accaduto e decide per reazione di scegliere la via dell'isolamento, pur di resistere ad un altrimenti insopportabile malasorte.
Ma senza stupirsene, continuò a camminare, chiudendo gli occhi, stringendo la bocca, cercando di cogliere un solo pensiero, di ignorare ogni cosa e stamparsi negli occhi quel solo pensiero. Tante volte l'aveva pensato. Il suo sforzo era soltanto di isolarlo, di drizzarlo come una torre in un deserto. Spietatezza era il pensiero, solitudine, impassibile clausura dell'animo a ogni parola, a ogni lusinga più segreta. Si fermò ansimante, col piede su una sedia e il mento sul pugno, e fissò l'armadio di Elena senza fermarcisi. Poi ci avrebbe pensato. Ogni dolcezza, ogni contatto, ogni abbandono andava serrato nel cuore come in un carcere e disciplinato come un vizio, e più nulla doveva apparire all'esterno, alla coscienza. Più nulla doveva dipendere dall'esterno, né le cose né gli altri dovevano potere più nulla. Stefano strinse le labbra con una smorfia, perché sentiva la forza crescergli dentro, amara e feconda. Non doveva più credere a nessuna speranza, ma prevenire ogni dolore accettandolo e divorandolo nell'isolamento. Considerarsi sempre in carcere. Abbassò dalla sedia la gamba indolenzita e riprese a camminare, sorridendo di se stesso, che aveva dovuto atteggiarsi in quel modo per ridarsi una forza.
L'atteggiamento sorridente, che doveva diventare il suo pensiero dominante, si chiama spietatezza, solitudine, vale a dire impassibile clausura dell'animo ad ogni desiderio e ad ogni provocazione della realtà esterna, l'esatto contrario dell'apertura alle cose. Lo sforzo del protagonista è infatti quello di ignorare ciò che lo circonda e di diventare signore di sé, abolendo ogni dipendenza, né le cose né gli altri, per non rischiare più niente, per prevenire ogni dolore, anestetizzandolo in una prudenza rinunciataria. La decisione di prendere in considerazione soltanto ciò di cui si può avere il controllo è una forma di solitudine che si oppone precisamente alla speranza e tratteggia, come si legge in una lettera del 1940, una sorta di stoica atarsia attraverso la rinuncia assoluta ad ogni legame umano, se non quello astratto dello scrivere, che però non è in grado di autoalimentarsi. Di mese in mese, di anno in anno, scriveva sempre meno. La vita in lui si prosciugava. E infatti è questo il vero carcere, non quello di Brancaleone. Il carcere deve apparire come il limite di ogni carità, il congelamento della simpatia umana. L'io si dà come regola quella di non attendere più nulla, di dimenticarsi il più possibile. Dal momento che non trova da nessuna parte la simpatia totale che tutto il suo essere grida, deve congelarsi, rassegnarsi, impegnarsi a lavorare, magari a riuscire nel lavoro, ma senza coinvolgersi con niente e senza attendere niente di particolare. Questa decisione pare realizzare il passaggio dalla giovinezza alla maturità. Se la giovinezza, scrive, è l'età della speranza, appunto perché in essa si spera confusamente qualcosa dagli altri come da se stessi, invece maturità è l'isolamento che basta a se stesso. In altri termini, mentre la giovinezza vive dell'attesa di incontrare uno sguardo di simpatia totale, la maturità si configura come il congelamento della simpatia umana. Eppure questa solitudine autosufficiente, che immette sulla strada dell'arte anziché del mestiere di vivere, è l'applicazione di un vivere scientificamente che appare spaventoso, molto più che morire. Infatti nessun proposito volontaristico può impedire che il cuore torni a galla, e Pavese è stato così leale da non censurarlo. Negli stessi giorni in cui formulava simili pensieri e scriveva Il carcere, nella primavera del 1939, sul mestiere di vivere ammetteva:
«La massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. La preghiera è lo sfogo come con un amico. L'opera equivale alla preghiera, perché mette idealmente a confronto con chi ne usufruirà. Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Perché poi qui stia la felicità? Ma perché si debba star meglio comunicando con un altro che non stando soli è strano. Forse è solo un'illusione. Si sta benissimo soli la maggior parte del tempo. Piace di tanto in tanto avere un otre in cui versarsi e poi bervi se stessi, dato che dagli altri chiediamo ciò che abbiamo già in noi. Mistero perché non ci basti scrutare e bere in noi e ci occorra riavere noi stessi dagli altri.
Mistero, strano, ma sono sinonimi che sintetizzano i contraccolpi dell'io di fronte ai segni di qualcosa di più riposto e misterioso, di una compagnia che non falla, a cui la propria solitudine anela perché in essa, evidentemente, troverebbe la felicità. Come mai siamo fatti così e abbiamo bisogno di riavere noi stessi dagli altri? Come mai non ci bastiamo da soli al punto che, se si è soli, non c'è chi? Anche l'io se ne scompare. Lucidamente, una nota del mestiere di vivere del 47 iniziava con la constatazione: tu sei solo e lo sai. E si chiudeva con un'altra ugualmente evidente: ma non basti da solo e lo sai. Perfino quest'odio, che contempla se stesso anelante, non smette di cercare, chiede un volto e una carne, e ritrova ogni giorno uno sguardo, una rotta parola, e li afferra, insaziabile, come fosse un amore. Ha ragione la Sala a sostenere che forse nessuno più di Pavese è stato tanto innamorato della vita. Nessuno più di lui ha cercato in ogni modo di riagganciarsi alla vita ogni volta che tutti i ponti sembravano saltati. Nessuno più di lui ha amato il prossimo, gli altri, attendendo una parola, un aiuto, una mano. Nei dialoghi col compagno scriveva che una storia è sempre fatta di simpatia verso la gente. E chi la racconta non riesce a scriverla, se almeno in quelle ore che lavora qualcosa non gli tocca il cuore e lo scalda e gli fa voler bene alla gente, ai personaggi, alla giornata che passa. Anche alla fine d'un'opera l'ansia resta identica. Quando lo scrittore si accorge che l'opera più riuscita è come un nulla, se un segno umano, una parola, una presenza non lo accoglie, lo scalda. Pavese non ha smesso fino all'ultimo di cercare un imprevisto nel cuore dei nostri compagni uomini, come nel suo.
Io ho pensato tutta la notte se era vero che sono del tutto incapace di voler bene, come mi hai detto ieri, e ho trovato mia sorella. Voglio bene a mia sorella perché non parla mai, perché è stata più bella di me, perché so che è delusa e ferita dalle stesse cose che più le stanno a cuore, la casa e le bambine e la vita, perché ha le mani consunte dai lavori, perché si alza ogni mattina all'alba e passa in chiesa e non ci crede, ma si abbandona un momento, e poi è come un dovere, una cosa rigida e giusta che va fatta. A lei voglio bene. E quando ci penso, vorrei sempre mandarle dei soldi, scriverle quelle cose che non sappiamo scriverci, consolarla. Mi puoi credere? Quei giorni passati, quando tu piangevi, provavo per te la stessa sorda irritazione che provo per Maria quando la vedo intestardirsi a soffrire stupidamente, come sa fare lei, per qualcosa, e la stessa impotenza sofferta, e il bisogno di mandarti dei soldi, di scriverti, di capire perché soffri, di darti del sangue.
Sarà forse il caso di ricordare che Pavese era circondato di gente e che la solitudine non si rompe appena perché si sta insieme meccanicamente. Che cosa importa di vivere con gli altri quando di tutte le cose veramente importanti per ciascuno, ciascun altro si infischia? Usare l'altro come passatempo, trattarlo come il diversivo delle carte, come la variante del cinema, non sfiora nemmeno la solitudine. La compagnoneria appiccicaticcia appare alla fine più vuota dell'isolamento. Non è questa la meta a cui Pavese aspirava quando scriveva che la vita è comunione. L'uomo non basta a se stesso, ma in fondo non si accontenta di una complicità fatta soltanto di uscite, avventure e sigarette. Ha bisogno di una comunione reale, che dimostra la sua verità perché dura, ha a che fare con ogni giornata e ama fino ad accettare il sacrificio.
È una vecchia sapienza, ma fa piacere averla riscoperta. Credi solo all'attaccamento che costa sacrificio. Tutto l'altro è, nel migliore dei casi, retorica. Del resto Cristo, il nostro divino modello, non pretendeva di meno dagli uomini. Da chi non è pronto, non dico a sacrificarti il suo sangue, che è cosa fulminea e facile, ma a legarsi con te per tutta la vita, rinnovare cioè ad ogni giornata la dedizione, non dovresti accettare neanche una sigaretta.
Senza la prospettiva del destino, anche il gesto banale diventa violento, retorico. Non vale la pena condividere niente se si condivide meno della totalità. Nel 1943, dopo l'armistizio dell'8 settembre, Pavese decide di abbandonare Torino e di rifugiarsi sulle Langhe. A Serralunga di Crea, dove abita sua sorella Maria, e poi a Casale Monferrato, presso il collegio Trevisio dei Padri Somaschi. Qui rimane 18 mesi fino alla liberazione e si lega in modo particolare a padre Giovanni Baravalle, di poco più giovane di lui. Rimane affascinato, soprattutto, dalla fiducia con cui il giovane sacerdote lo accoglie, fino a consentirgli l'accesso alle biblioteche private, dalla sua capacità di spiegare ai bambini concetti complessi in modo semplice, dal suo modo di vivere sotto le bombe come se avesse davanti l'eternità. Nei capitoli dal 15° al 17° della Casa in collina, la vicenda del protagonista Corrado adombra questa storia personale. La descrizione del personaggio di Padre Felice, in particolare, coincide di fatto con la figura di Padre Baravalle. E sarà appunto quest'ultimo, in una conferenza svoltasi al Centro Culturale di Milano il 31 maggio del 1990, a rievocare l'incontro con Pavese.
La sera del 29 gennaio 1944, io stavo nella cappella del collegio. Erano le 5 del pomeriggio. Stavo dicendo quello che si dice il breviario dei sacerdoti, la preghiera dei sacerdoti. Ero solo. Sento un piccolo rumore, qualcuno che si avvicina. Non mi muovo. Continuo a leggere il mio breviario come se non avessi sentito niente. I passi si avvicinano sempre più e una persona si siede accanto a me, con la coda dell'occhio sbirciato. Era Pavese, il quale si era seduto, aveva messo la testa tra le mani e stava lì. Quest'uomo vuole parlarmi. Allora faccio presto a terminare il mio breviario e gli dico: «Professore, cos'ha?» E lui mi dice: «Padre, mi aiuti, ho bisogno di lei». Io ero giovane, avevo 28 anni, ero prete da 2 anni. E lui mi dice: «Devo sfogarmi, devo narrarle tutto». E incominciò a raccontare la sua vita per 2 ore, il bene, il male, tutto quello che poteva dire. Io gli facevo qualche domanda in più per capire esattamente le cose. 2 ore. Alla fine mi dice: «Padre, cosa può fare per me?» E io gli rispondo: «Professore, io sono un prete. Se lei ha dispiacere di quello che è accaduto contro la legge di Dio, io le posso dare la soluzione». E lui: «Mi spiace se ho offeso Dio». Non potevo capire che valore avessero queste parole. E allora gli ho detto: «Va bene, io le do la soluzione». L'ho confessato. 2 ore di confessione. E ne ha dette di cose. Non si era più confessato da quando aveva fatto la prima comunione. Allora mi dice: «Ma lei potrebbe anche darmi la comunione?» «Ma certo, non adesso. Domani mattina alle 6:30 io celebro la messa nella chiesa che sta dietro quella parete. Ma non so come fare, non so come comportarmi». Allora io gli dico: «Lei non deve fare niente, faccio tutto io». Alle 7 di quel giorno, 30 gennaio, gli ho dato la comunione. Quel giorno, 29 gennaio 1944, è una data terribile per Pavese.
Sul mestiere di vivere, in data 29 gennaio, leggiamo:
«Ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre l'intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si chiedeva. Si vorrebbe soltanto goder sempre quello sgorgo di divinità. È questa senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio modo di essere fedele. Una rinuncia a tutto, una sommersione in un mare di amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. Forse è tutto qui, in questo tremito del se fosse vero, se davvero fosse vero».
Si riaffaccia ancora una volta l'esigenza permanente della verità, il turbamento di quid est veritas. E se avesse ragione padre Baravalle, se davvero fosse vero, se l'ipotesi cristiana fosse vera. Sul mestiere di vivere si moltiplicano le annotazioni sulla verità e si affaccia, perfino nell'esperienza del dolore, un accento di speranza. Pare impossibile, scrive il 2 dicembre 1944, che anche una sola favilla di bontà, di speranza, di amore, sia pure fasciata da tutta una corteccia di iniquità o di indifferenza, deva dileguare, annientata nella pena eterna. Alla luce dell'idea di Dio, in particolare, il suo travaglio verso il simbolo si illumina di un contenuto infinito. E il bilancio del 1944 risulta decisamente positivo, per niente offuscato da rimorsi.
Annata strana, ricca, cominciata e finita con Dio, con meditazioni assidue sul primitivo e selvaggio, ha visto qualche creazione notevole. Potrebbe essere la più importante annata che hai vissuto, se perseveri in Dio, certo.
Pavese, invece, non perseverò. Siamo tutta abitudine, aveva scritto. E ritornando al lavoro torinese, in un ambiente certamente lontano da una sensibilità religiosa, quei pensieri non vennero più esplicitamente messi a fuoco. Eppure non ci fu totale dimenticanza, ma semplice attenuazione della tematizzazione. Pavese intuiva che non basta sapere che esiste un fondo della realtà. Bisogna poterlo toccare, mettere i piedi in questo paese nuovo. Non basta sapere che c'è un mito, ossia qualcosa che è vero ma non accade mai, che tende ad andare fuori dal tempo. Occorre che quel mistero accada, che quel mito sia una cosa vera che succede nel presente, che quell'intuizione diventi un fatto. Occorrerebbe qualcosa di infinito come il mito, come il mistero, e allo stesso tempo di carnale come la realtà, come la storia. Una realtà però che non imputridisse, una Euridice che non morisse, un inizio che non finisse. È il paradosso di qualcosa che duri immortale, ma che al tempo stesso sia carnale, come è tratteggiato chiaramente in uno dei dialoghi con Leucò, le muse. Non basta sapere che esiste un mistero a cui tutte le cose alludono. È il cielo, in fondo agli occhi della persona amata. È il mito verso cui si protende la realtà. È l'infinito, intuito nel cielo stellato. È la felicità di una sera a Casale Monferrato. Alla dea della memoria, Mnemosine, che gli ricorda «Tu sai che le cose immortali le avete a due passi». Il poeta Esiodo risponde di saperlo bene, ma non è difficile saperlo, toccarle è difficile. Senza un'esperienza concreta non c'è conoscenza, e l'uomo vorrebbe affondare il dito nel costato del mistero. Non rinuncia alla speranza che il mito diventi veramente storia. Questa tensione quasi dantesca all'incarnazione, appresa dagli scrittori americani, ritorna nel dialogo Il mistero, tutto incentrato sulla tristezza degli uomini, che non possono smettere, nonostante la loro vita debba pur morire, di cercare un senso a quel loro morire. Non sarebbero uomini se non fossero tristi. Eppure alla domanda scettica di Dioniso, ma che vuoi che gli diamo? Demetra risponde riferendosi al racconto della vita eterna, non senza allusioni al fatto che Demetra è la spiga, il pane, e Dioniso, l'uva, il vino. Prendete e mangiate.
Dare un senso a quel loro morire.
Come dici?
Insegnargli la vita beata.
È un tentare il destino, Deo. Sono mortali.
Sta a sentire. Verrà il giorno che ci penseranno da soli. E lo faranno senza noi, con un racconto. Parleranno di uomini che hanno vinta la morte. Già qualcuno di loro l'ha messo nel cielo, qualcuno scende nell'inferno ogni 6 mesi. Uno di loro ha combattuto con la morte e le ha strappato una creatura. Capisci, Migliacco? Faranno da soli. E allora noi ritorneremo quel che fummo. Aria, acqua e terra.
Non vivranno più a lungo per questo.
Sciocco ragazzo, cosa credi? Ma morire avrà un senso. Moriranno per rinascere anche loro e non avranno più bisogno di noi altri.
E che vuoi fare, Deo?
Insegnargli che ci possono eguagliare di là dal dolore e dalla morte. Ma dirglielo noi. Come il grano e la vite discendono all'Ade per nascere. Così insegnargli che la morte anche per loro è nuova vita. Dargli questo racconto. Condurli per questo racconto. Insegnargli un destino che si intrecci col nostro.
Moriranno lo stesso.
Moriranno e avranno vinta la morte. Vedranno qualcosa oltre il sangue, vedranno noi due. Non temeranno più la morte e non avranno più bisogno di placarla versando altro sangue.
Si può farlo, Deo. Si può farlo. Sarà il racconto della vita eterna. Ma quasi li invidio. Non sapranno il destino e saranno immortali. Ma non sperare che si stagni il sangue.
Penseranno soltanto all'eterno. Semmai c'è il pericolo che trascurino queste ricche campagne.
Intanto. Ma una volta che il grano e la vigna avranno il senso della vita eterna, sai che cosa gli uomini vedranno nel pane e nel vino? Carne e sangue. Come adesso, come sempre. E carne e sangue gronderanno, non più per placare la morte, ma per raggiungere l'eterno che li aspetta.
Si direbbe che vedi il futuro. Come puoi dirlo?
Basta aver veduto il passato, Deo. Credi a me. Ma ti approvo. Sarà sempre un racconto.
La grande amarezza pavesiana rimane appunto questa. Che il senso rimane un racconto, un mito non accaduto, un'intuizione solitaria. Qualcosa, insomma, che si può soltanto sapere, afferrare in un attimo di tremore, e non un fatto che si può toccare. Carne e sangue in cui affondare il dito, comunione con cui perseverare.
Rosario Tronnolone ha presentato Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa, edizioni di Pagina. Hanno collaborato al microfono Mino Caprio, Raffaella Castelli e Paolo Lombardi. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.